Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Quinto giorno di guerra in Medio Oriente, Trump dice che da 1 a 10 Stati Uniti e Israele stanno facendo 15. La conferma arriva anche dal segretario della guerra statunitense Hegseth. In serata ha parlato di una forza militare doppia rispetto all'operazione in Iraq del 2003. Sul conflitto l'Italia non ha ancora preso una posizione. In serata Meloni è stata ricevuta da Mattarella e domani Tajani e Crosetto riferiranno alle Camere, mentre al Senato è stata approvata la legge sull'antisemitismo con uno spaccamento del PD. Diversi intellettuali che si occupano di mondo ebraico contestano la legge ormai da settimane. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Al quinto giorno di guerra in Medio Oriente proseguono i bombardamenti contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele e anche le controffensive da parte del paese. Da 1 a 10 stiamo facendo 15, ha detto in serata il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Emanuele Valenti fa il punto su quanto successo oggi.
Stiamo vincendo su tutti i fronti, la marina iraniana è quasi completamente distrutta, a breve avremo anche il controllo totale dello spazio aereo. Lo ha detto il capo del Pentagono, Hegseth ha anche annunciato l'affondamento di una nave militare iraniana nell'oceano Indiano, probabilmente al largo dello Sri Lanka, perché la marina srilanchese ha fatto sapere di aver recuperato decine di cadaveri di marinai iraniani. Hegseth non ha dato come al solito elementi temporali precisi sulla durata della guerra, ma dopo di lui ha parlato il capo di Stato Maggiore, il generale Kane, spiegando che il conflitto potrebbe essere ancora lungo. Sul campo la guerra prosegue come nei giorni scorsi, massicci bombardamenti sull'Iran, immagini satellitari mostrano una distruzione importante, soprattutto a Teheran, le vittime sarebbero più di 1000, Israele ha detto di aver lanciato da sabato già 5000 munizioni. Proseguita anche la rappresaglia iraniana, droni e missili anche oggi su diversi paesi della regione, del Golfo soprattutto, in Arabia Saudita tentativo di attacco contro la più grossa raffineria del paese che era già stata colpita nei giorni scorsi. In Turchia invece la NATO per la prima volta ha abbattuto un missile, non è chiaro se sia stato un errore o meno da parte di Teheran. In Iraq questa sera, poco fa, è stato annunciato un blackout quasi totale, l'ambasciata americana ha invitato tutti i suoi cittadini a lasciare il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian nel pomeriggio ha mandato un messaggio ai paesi arabi della regione: rispettiamo la vostra sovranità, ma dobbiamo difenderci. Da capire sempre se e come a un certo punto soprattutto le monarchie del Golfo reagiranno. Sirene anche in Israele, in Libano proseguono i bombardamenti israeliani, anche a Beirut l'esercito israeliano poi ha ordinato l'evacuazione di tutta la zona a sud del fiume Litani.
Intanto all'interno dell'Iran potrebbe essere confermata la nuova guida suprema con l'appoggio di una parte dei conservatori religiosi più vicini ad Ali Khamenei e da una parte dei Pasdaran. Si tratterebbe di Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso sabato scorso. Ma per ora il paese è isolato. Per quanto può resistere, lo chiediamo di nuovo a Emanuele Valenti.
Dobbiamo tenere a mente alcuni elementi, come dicevamo gli stessi americani riconoscono che la guerra potrebbe andare avanti ancora del tempo, nonostante la durissima pressione militare Teheran continua a sparare droni e missili, gli iraniani si preparavano a questo da tempo, hanno creato una struttura in grado di funzionare il più possibile anche in emergenza, soprattutto sul piano militare. Al centro ci sono i guardiani della rivoluzione con centri di comando multipli e una marcata decentralizzazione in modo che ci siano cambi automatici in caso di comandante tanti uccisi e poche comunicazioni per evitare di essere tracciati dall'intelligence nemica. Questo potrebbe spiegare anche gli attacchi nella regione su obiettivi non militari, quindi l'apparente mancanza di una strategia precisa se non quella di creare il caos. Saranno poi importanti le armi, quanti missili e droni hanno ancora gli iraniani, quello che diceva Hegseth, il capo del Pentagono, il paese è un grande produttore di droni, discorso più delicato invece appunto per i missili, Teheran ne avrebbe usati alcune centinaia, secondo alcuni rapporti rapporti che non sono in linea con quello che diceva Exet oggi, ne avrebbe ancora alcune migliaia. Molti missili sono stati poi, ricordiamo, mandati agli Hezbollah in Libano e agli Houthi in Yemen. I cinesi e i russi non riescono a fargliela arrivare in questo momento. Alcuni funzionari occidentali hanno fatto notare una diminuzione nell'uso proprio dei missili in questi giorni. E poi l'ultimo elemento da tenere a mente è il fronte interno, una possibile rivolta. I media americani parlano appunto di un piano della CIA per armare i curdi iraniani che sono rifugiati al momento nel nord dell'Iraq, però insomma a questo punto il progetto non sembra ancora assolutamente chiaro e già sviluppato.
I paesi europei continuano a muoversi senza una linea comune. In giornata gli Stati Uniti hanno detto di aver raggiunto un accordo con la Spagna, che negli ultimi giorni è stata criticata da Trump per aver condannato gli attacchi all'Iran. Poi, in serata, la smentita da Madrid. Diversi leader europei hanno espresso solidarietà alla Spagna anche dopo le critiche al paese da parte del cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca. Sul conflitto, il tono di Donald Trump è trionfalistico. Stati Uniti e Israele continueranno ad avanzare, ha detto in serata, mentre oggi il segretario della guerra statunitense Exet ha parlato della tecnologia bellica utilizzata contro l'Iran. Da New York, Roberto Festa.
Al momento dichiara c'è soprattutto una cosa, cioè che questa operazione mira al regime change, cioè al ribaltamento del governo iraniano. L'obiettivo emerge proprio dalla conferenza stampa di oggi di Pete Hegseth, segretario della difesa, insieme al capo delle forze armate Dan Kane, che hanno descritto l'immensa potenza di fuoco utilizzata nel conflitto. Doppia, ha detto Hegseth, rispetto all'operazione Shock and Awe in Iraq nel 2003. Il generale Kane ha dato proprio qualche cifra: la capacità missilistica balistica dell'Iran si è ridotta dell'86% dall'inizio del conflitto, i suoi vertici politici e militari sono stati o uccisi o si sono dovuti nascondere. Accanto alla potenza di fuoco usata ci sono gli obiettivi scelti. Gli israeliani stanno per esempio bombardando soprattutto i centri di polizia, le guardie della rivoluzione islamica, con l'intenzione di favorire la rivolta. Attraverso la CIA l'amministrazione americana sta pensando di armare i gruppi curdi, sempre in funzione anti-Ayatollah. Il regime change quindi è realtà strategica e militare. Se questa è la strategia, però permangono appunto molti dubbi sui modi di realizzarla, di gestirla. Oggi Exet si è per esempio rifiutato di dire se i soldati americani saranno mandati sul terreno in Iran. Ha detto che le operazioni militari potrebbero durare 8 settimane. Trump aveva detto 4-5 settimane solo 2 giorni fa. Soprattutto non si capisce a chi pensino gli americani per guidare l'Iran dopo la fine della guerra.
Dall'Italia non si sono ancora sentite prese di posizione. In serata Sergio Mattarella ha ricevuto la Premier Meloni. Un incontro a due che è durato mezz'ora dopo che in giornata anche Crosetto era stato chiamato al Quirinale per fare un punto sulla crisi internazionale. Domani Crosetto e Tajani riferiranno ancora una volta alle Camere. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
Indubbiamente per Giorgia Meloni quella odierna è stata una giornata impegnativa, un vertice a Palazzo Chigi, la presenza ai funerali del piccolo Domenico, l'intervento ad un convegno di Banca Italia, ma in questo vorticoso giro continua a mancare il Parlamento, dove le opposizioni le chiedono ancora una volta di andare per dare una valutazione politica alla posizione del governo su quello che gli Stati Uniti stanno compiendo in Iran. Ma tutto questo non c'è ancora, perché domani alla Camera e poi al Senato andranno Tajani e Crosetto per riferire della situazione e poi chiedere il voto sulle loro comunicazioni in modo che il Parlamento possa esprimersi, ma su cosa esattamente non si sa, perché a sentire la Russa che dice quando gli Stati Uniti ci chiederanno le basi il governo risponderà, siamo ancora al punto iniziale, nessuna decisione e nessuna presa di posizione chiara. Sicuramente Meloni non potrà fare ciò che chiedono il PD e AVS di fare come la Spagna, ma al momento Meloni sta sfuggendo ed è segno di un'enorme difficoltà, dell'incapacità in questo momento di affermare di stare dalla parte di Trump, ma nello stesso tempo nemmeno di cominciare a prenderne le distanze. Eppure nel suo elettorato, anche a destra, probabilmente la situazione comincia a pesare, soprattutto se si intercettano le preoccupazioni tra i parlamentari di destra sulle conseguenze degli aumenti del gas, dell'elettricità e della benzina, di dover pagare tutto questo con i consensi che scendono a un anno dal voto. Domani ci si aspetta qualcosa in più sulle forniture che i paesi del Golfo chiedono se si sposteranno in Mediterraneo una nave già presente nell'area, cosa si farà soprattutto se Trump chiederà l'uso delle basi, anche perché lo stesso capo dello Stato avrà bisogno di risposte. Le parole di ieri esprimevano già una preoccupazione, la possibilità dopo 11 anni che possa convocare una riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Linea allo studio.
Con una spaccatura del PD è stata approvata al Senato la legge sull'antisemitismo presentata dal leghista Massimiliano Romeo. Il testo ora passa alla Camera. Hanno votato sì Italia Viva, Azione e alcuni membri del PD in dissenso dal resto del gruppo che si è astenuto, criticando la legge ma senza votare no. I voti contrari sono arrivati invece da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i motivi per cui buona parte dell'opposizione non ha detto sì c'è il fatto che il testo appoggia una definizione di antisemitismo che potrebbe portare a colpire non solo l'odio antiebraico ma anche le critiche allo Stato di Israele, che devono rimanere legittime secondo diversi intellettuali che si occupano di mondo ebraico e che avevano lanciato un appello contro una legge come questa. Tra loro c'è anche la storica Anna Foa.
Proprio perché l'antisemitismo è una cosa seria, io credo che l'antisemitismo non possa essere usato come copertura di altre cose, in questo caso come copertura delle azioni del governo israeliano. Non è vero che questa legge non equipara in qualche modo l'antisionismo all'antisemitismo e non fa di tutta erba un fascio, perché si rifà a una definizione che è stata molto criticata proprio per il fatto di avvicinare l'antisionismo all'antisemitismo. Antisemitismo è nel momento in cui useremo, come è stato fatto fra l'altro anche da Trump contro le università, come si comincia a fare anche in Europa, in cui useremo questa definizione di antisemitismo con tutto quello che riguarda, certamente non manderemo in prigione chi dice che quello che è successo a Gaza gli ricorda la Shoah, però ci troveremo di fronte a uno stigma sociale, tutti quelli che diranno che questa definizione è ingiusta e suscita antisemitismo saranno dichiarati antisemiti. Saranno considerati antisemiti.
Il lavoro non cresce. Dopo tre mesi in negativo, gli occupati tornano a salire a gennaio, ma dal picco di giugno sono solo 7.000 in più. Continua la corsa degli inattivi. In un anno sono aumentati 5 volte più degli occupati. Ascoltiamo il servizio di Massimo Alberti.
I dati Istat sul lavoro di gennaio sono in chiaroscuro. Dopo tre mesi di calo gli occupati sono tornati a crescere, i disoccupati continuano a diminuire col tasso che tocca il minimo storico, ma il problema è la crescita degli inattivi, cioè chi non lavora e nemmeno lo cerca, che anche a gennaio continuano a salire. Se guardiamo all'ultimo anno ci sono 70.000 occupati e 322.000 inattivi in più, il quintuplo. Sull'anno c'è anche un altro dato poco rassicurante, i contratti a termine sono 195.000 in meno, gli autonomi 196.000 in più. L'Italia ha un problema di eccesso di lavoro autonomo, ben sopra la media europea, un'anomalia che nasconde false partite IVA, rapporti di subordinazione mascherati da collaborazioni. Si capirà se gennaio sarà un'eccezione o una ripresa, perché c'è un altro dato a cui guardare. L'Italia ha raggiunto il picco di occupati a giugno 2025. Da allora gli occupati sono solo 7.000 in più, segno che la spinta propulsiva della ripresa post-Covid è cessata e la stagnazione dell'economia e del PIL si sta proiettando anche sul lavoro. Del resto la crescita di occupati è concentrata in una fascia anagrafica ben precisa, gli ultra cinquantenni, cioè si resta di più al lavoro e questo contribuisce a creare l'effetto ottico sul numero degli occupati. A questo contribuisce la debolezza dell'ex settore traino, l'industria metalmeccanica. Il rapporto FIOMI indica che dal 2008 sono stati persi oltre 100.000 posti di lavoro con ammortizzatori sociali che coinvolgono l'equivalente di 148.000 posti, con un dato che in parte spiega la crisi. Il profitto delle imprese per ora lavorata è aumentato in 10 anni di quasi il 75%, il costo del lavoro del 12%.
Oggi è stato venduto il quotidiano La Stampa. Il gruppo Gedi ha firmato il contratto preliminare di cessione al gruppo SAE dell'editore abruzzese Alberto Leonardis, che aveva già acquistato altre testate dello stesso gruppo. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Quasi un editore puro, come non se ne vedevano da 50 anni. L'acquirente della Stampa di Torino, il gruppo SAE di Alberto Leonardis, non è un imprenditore che investe anche nell'editoria, ma un ex manager che aveva acquisito sempre da Gedi le testate locali storicamente firmate Gruppo Espresso, Tirreno di Livorno, Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara, dopo essere stato azionista del Corriere delle Comunicazioni. per l'acquisizione della stampa di Torino, Leonardis, che è abruzzese, ha iniziato la sua carriera manageriale occupandosi della gloriosa scuola di telecomunicazioni Reis Romoli, creati all'Aquila dal gruppo SIP Telecom, darà vita ad un veicolo societario ad hoc, dove con ogni probabilità entreranno anche la Fondazione Compagnia di San Paolo e altri investitori istituzionali torinesi. Un'operazione diversa dal solito che potrebbe cambiare il panorama dell'editoria, ingessato da realtà che hanno ben poco di editoriale e molto di scambio politico-economico. Da settimane si vocifera che alla guida della stampa potrebbe essere chiamato Ferruccio De Bortoli, già direttore e oggi editorialista del Corriere della Sera.
In chiusura ci sono due morti di lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio edile di 58 anni è morto schiacciato dall'escavatore con cui stava lavorando sulla Maddalena, il monte che si trova a ridosso del centro di Brescia. Stava lavorando in pendenza per la costruzione di un muro e il mezzo si è ribaltato. Stefano Contiero, operaio edile di 50 anni, è morto invece a Saonara, in provincia di Padova, in un cantiere per l'installazione di pannelli fotovoltaici. L'operaio, che viene descritto come socio dipendente di una ditta locale, è precipitato da un'altezza di circa 6 metri, morendo sul colpo. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.